Beh, io un po' vorrei dire proprio poche cose di questo capitolo 21, per di più aggiuntivo, sembrano proprio concordi i biblisti nel dire è stato aggiunto, come dire sarebbero stati sufficienti i primi due, non c'era. Però ecco qualche piccolo spunto, a me non mi pare. Facendomi aiutare da maestri bravi, ma poi così pregando con semplicità il testo mi pare qualche spunto bello che ci sia, e allora è quello che metto in comune perché magari può essere di aiuto, ma così molto molto semplice per la verità. Beh, un po' mi ero sempre. Che fate appunto i Vangeli, adesso avete fatto Giovanni, mi avevo sempre colpito un'intuizione di partenza, proprio è stata la sua prima meditazione fatta a tutti i preti di Milano, quando, il giorno dopo dell'ingresso di Martini, no? Quando appunto palesemente era lì, non aveva i vestiti giusti, non aveva, dopo gli hanno. Uno gli ha comprato le scarpe, l'altro gli ha comprato e ha fatto una meditazione che per me è rimasta indimenticabile perché mi ha aiutato, semplicissima, mi ha aiutato molto nella lettura a gusto dei singoli Vangeli. Quando dicevo, ognuno di questi quattro Vangeli ha dentro una dimensione portante e allora quando ti attingi. Quando ti accingi ad ascoltarne uno, fai memoria di questa dimensione importante, che dopo troverai nel testo, perché emerge in tanti modi, no? E questo, a parte la profonda verità di questa sottolineatura, ma poi l'ho sentita proprio estremamente feconda, quando dice, vedi, l'Evangelo di Marco è il Vangelo di chi si mette in cammino, parte, è il Vangelo del catecumeno, di chi dice ma chi sarà questo maestro di Nazareth? E allora tutto l'Evangelo lo percorri con dentro questa domanda, voglio vedere da vicino chi sei. Questa è una dimensione molto vera, molto vera. Non a caso continua ad essere oggi ancora in tante chiese di missione, no? È il Vangelo del catecumenato, perché è il Vangelo di chi si approccia per la prima volta all'avvenimento Gesù e allora si chiede, si interroga, si lascia interrogare. Quello di Matteo è chi adesso è parte di una comunità. Chiamato anche il Vangelo della Chiesa. Cosa vuol dire essere parte di una comunità di discepoli? Qual è la logica, lo stile, il linguaggio, l'atteggiamento? E questo è un tracciato molto fecondo per Matteo e i cinque grandi discorsi di Matteo, e tu li leggi, ma dentro hai questa dimensione. Voglio apprendere che cosa significhi. Vivere insieme l'Evangelo, viverle mentre si è in un cammino condiviso. E poi annotava che invece la caratteristica del Vangelo di Luca è la caratteristica di un Vangelo che vuole proprio dirti cosa significa essere e diventare discepolo. Discepolo, il discepolato come parola chiave del Vangelo di Luca, ed è vera, molte sezioni del Vangelo di Luca aprono a questa prospettiva e con una ricchezza davvero di grande fecondità. E Giovanni è il Vangelo del discepolo che diventa discepolo maturo. che è entrato nei misteri del regno di Dio, è entrato nel cuore dell'avvenimento cristiano. Adesso poi avete fatto la passione, quindi credo che questa cosa vi rimbalzi dentro come particolarmente vera. Però è proprio quella del discepolo maturo, che adesso ha iniziato la relazione profonda con il Signore e adesso sceglie anche di prendersi cura degli altri. Ecco, questa piccolissima apertura che non c'entra, no, con lo specifico che adesso vedremo da vicino, però mi pare davvero molto, molto preziosa, anche perché dopo la vita va avanti, no? I Vangeli li incontriamo e allora avere una chiave di lettura per gustarli fino in fondo. E per approcciarci a ciascuno di essi con l'atteggiamento più vero, mi pare un aiuto di quelli che ti sono davvero estremamente benefici. E allora, voi siete stati coraggiosi a partire dal Vangelo di Giovanni, poi siete partiti dal Vangelo
No, abbiamo fatto altre cose, però come
come
Vangelo,
Vangelo,
cioè
sì.
dire, leggiamo solo il Vangelo di Giovanni, sì, è stato.
Che io ho
Abbiamo fatto
incrociato
prima
è
gli
stato il Vangelo di
Atti.
Luca, cioè il Vangelo di Luca intera santa, per ricordare, e poi gli Atti
Gli
degli
Atti, però come
Apostoli,
gruppo avevamo
come
scelto,
gruppo gli
l'unico
Atti.
libro, altro libro che avevamo scelto di interesse era gli
Gli Atti,
Atti.
sì. E appunto, qui avete fatto un passo coraggioso già, sa, andando subito nella sezione di maturità. Ecco, non c'era, però questo è davvero molto bello. Ma fa vedere anche come il percorso del Vangelo accompagna i tuoi percorsi e le stagioni della tua vita. E allora tutto questo ti dà una chiave di accesso e una forza di provocazione davvero singolare. Questo mi sembrava bello dirlo, anche perché è una cosa che ho sempre sentito come un dono. Poi lui la diceva in una forma davvero molto molto semplice, no? Non aveva niente davanti, aveva un piccolo fascicolo e dopo due curiosissimi preti anziani con cui ero vicino mentre ascoltavano, ho cercato di dire più volte, ma non perdete il filo della cosa, che sta dicendo le cose belle, no, hai ragione, ma erano assolutamente abbagliati dalla domanda, ma non ha niente. Non c'è lì, no, il Galì, un libretto, cioè, ma lui non leggeva, no, non leggeva. Allora, tutto il tempo, poveretto, sono passato Marco, è passato Matteo, è passato Luca, ma loro erano sempre lì su che cosa c'ha
Preoccupanti
davanti.
perché
Allora, nel momento di intervallo, per riuscire un po' a liberarmi anch'io, e poi per incoraggiare loro ho detto, ma adesso lui va a prendere il caffè, andatela a vedere, vedete. E lì è stato, sì, non me l'aspettavo questo, perché lui aveva il testo greco. E basta, solo il testo del Vangelo, non c'era il testo Vangelo. Ma allora la loro grande scoperta lui ha lì un libro scritto in cinese. E io li ho lasciati nella loro ingenuità, ho detto, vabbè, sai, un uomo che gira, sarà andato anche negli altri continenti, no? Però la lezione, quella meditazione lì è entrata davvero nel cuore, per me è stata proprio estremamente feconda, no? Perché ti aiuta anche a gustare, ecco, molto di più la singolarità di ciascuno dei Vangeli. Sul capitolo 21, appunto. Avremmo davvero anche noi buone ragioni per dire ci bastano i primi 20, no? Però se è stato aggiunto forse perché è bello, credo, anche saggio, vero, che sentiamo anche come un piccolo dono, è prezioso, no? La maniera credo più semplice per dirlo è un po' questo, come il prologo è introduzione all'Evangelo, il capitolo 21 è il capitolo che traghetta il Vangelo che adesso hai udito, il Vangelo che adesso hai pregato, lo traghetta nella vita, perché adesso il luogo dove questo Vangelo diventa la parola viva e di vita per te è esattamente la vita. Allora, questo è come un piccolo ponte che avvicina la ricchezza dei segni, dei simboli, dei tempi, delle parole del Vangelo di Giovanni a quello che è concretamente la tua vita. E non mi sembra un'intuizione sbagliata, anche perché c'è un linguaggio rivelatore, no? Ha una evidente somiglianza nella narrazione con i racconti degli inizi dei sinottici di Galilea, i racconti dei primi discepoli, tant'è che le situazioni prese in esame sono quelle inconfondibili del lavoro, cioè la pesca, questi erano pescatori, e del pranzo, e del mangiare insieme, perché questa è esperienza quotidiana. In Galilea l'avevano conosciuto così, l'avevano conosciuto ai bordi del lago, l'avevano conosciuto per quella condivisione che dopo è andata via via crescendo. E allora sembrerebbe questa appendice aggiunta, sembrerebbe la maniera con cui il redattore, o se volete, diciamo, la Chiesa nel suo insieme, ti consegna il Vangelo per dire: vedi, adesso portalo nelle tue situazioni di vita. Come nella Galilea degli inizi, quando dentro le situazioni di vita concrete, puntuali, tu hai avuto l'avventura di conoscere Gesù di Nazareth. A me pare questa una sottolineatura bella, evidente, ha già dentro tutta una ricchezza di una Chiesa che ha cominciato il cammino, no? Cosa vuol dire una pesca abbondante? Vuol dire una missione che cresce. Che cosa vuol dire un pasto con il pesce arrostito consumato insieme a Gesù? Vuol dire richiamo a quel pasto che lui ci ha lasciato come testamento e da cui ogni volta ricaviamo risorsa. Ecco, mi pare davvero che questa sottolineatura ti faccia crescere il desiderio di riandare ad ogni passaggio. Stamattina, del resto, noi non l'avevamo programmato, ma la liturgia ci ha fatto incrociare con un testo all'interno dei discorsi di addio del Vangelo di Giovanni, no? E ci accorgiamo la densità, poi avete fatto la passione, la densità di parole, di segni, di simboli, no? E adesso, a narrazione conclusa, questa appendice sembra dirti: guarda che adesso è il momento in cui l'avventura continua e incomincia per tanti aspetti. Davvero, adesso è il tempo di traghettare il Vangelo nella tua vita. Lo fai entrare, te ne lasci profondamente illuminare. E questo a me pare è una sottolineatura preziosa, no? Che dice l'esito che fa da fondale al vostro cammino. Noi abbiamo letto, scavato sul Vangelo di Giovanni, siamo entrati per quanto siamo riusciti, ma con intento serio e bello nel Vangelo di Giovanni. Adesso è tempo che questa parola prenda vita in noi. Ecco, questo è una sollecitazione preziosa. Il secondo aspetto, sono soltanto tre le idee che voglio dire, quindi sono già molto a buon punto, no? Ed è appunto il primo episodio, che è quello della pesca sovrabbondante, Tra l'altro, in questa narrazione c'è un cambio di verbo significativo. Mentre ad ogni apparizione dice hanno visto il Signore, adesso in questo ultimo scorcio si dice che il Signore si manifesta, si svela, toglie ciò che poteva fare da impedimento. E questo perché appunto adesso è proprio il tempo dello svelarsi. Prima tu lo incontri, lo vedi, lo riconosci, ma adesso lui ti si svela in una profondità inaspettata. Ecco, questo è vero, questo accade nel capitolo 21, dove si manifestò. E in particolare mi paiono particolarmente preziose alcune piccolissime sottolineature. Esperti come siete nel Vangelo del capitolo 20, no? Qual è il segno con cui Maria di Magdala ha visto il Signore, l'ha riconosciuto? Il segno è stato sentirsi chiamare per nome. Questo è stato il gesto rivelatore, no? Ora, anche nel racconto del capitolo 21 c'è un gesto rivelatore. Le reti piene di pesci, ma dove tu eri uscito per la pesca dopo una notte dove non avevi preso nulla. E quindi eri uscito in obbedienza alla parola. Sembra che qui il segno rivelatore non è tanto la quantità dei pesci, ma la fecondità di un'obbedienza alla parola. Se questa parola la assumi, la fai tua, la introduci nella vita, la vivi concretamente, non avrai il dubbio, questo è il Signore. Ecco, questo a me pare una cosa particolarmente importante e poi bella, abbiamo tratto nel cuore la parola che abbiamo udito poco fa, il Carmelo, no? Chi mi ama osserva la mia parola. No, lui fa un'equazione tra l'osservare la parola come segno dell'amore per lui. Adesso esattamente l'accoglienza della parola è la strada per il riconoscimento di lui. E quindi ogni volta a tu per tu con il Vangelo, ogni volta abbiamo la chiamata e l'opportunità a riconoscerlo per quello che egli veramente è. Questo a me pare una sottolineatura preziosa per chi ha fatto il lungo cammino lasciandosi guidare dal Vangelo di Giovanni. È un po' come quando arrivi al dunque e dici, ma tutta questa fatica dove voleva portarmi? Dove intendeva portarmi? Intendeva proprio a fartelo conoscere per quello che lui veramente è, proprio a fartelo conoscere. E allora anche questo aspetto sembra proprio scritto per dire, guarda che adesso quando ti metterai a tavola nel suo nome, il Signore c'è, il Signore viene, non è un gesto che tu fai in assenza di lui, ma è un gesto che tu fai perché lui è presente. E accostare a questo punto così il Vangelo, toccando con mano e facendo l'esperienza che lui è presente, a me sembra una cosa di grande bellezza, ecco, no? Però vedi, qui c'è un traghettamento, è cominciata la vita di una chiesa che adesso ha il compito di buttare le reti, ha il compito di rinnovare il pasto eucaristico, ha questo compito, ma guarda che questo avviene non in solitaria per te, ma con il Signore presente. Questo mi pare davvero una maniera bella per traghettare un annuncio nel vissuto di chi questo annuncio lo ha ascoltato. E poi c'è l'ultimo episodio, l'inconfondibile e splendido episodio della seconda parte del capitolo 21, no? Dove da una parte è detto qualcosa circa il cammino di sequela di due apostoli singolari e protagonisti, Pietro e Giovanni. Di uno è detto: il crepuscolo del tuo itinerario, il crepuscolo è appunto la consegna, sei chiamato, sì. Il crepuscolo è di essere parte della stessa esperienza di vita donata. Sarà il tuo martirio, il crepuscolo del tuo cammino discepolare. E a Giovanni sembra dire: il futuro del tuo cammino di discepolare è quello di rimanere un testimone. Tu sei quello che rimani. E la domanda: ma allora questo discepolo non morirà mai? Che te ne importa quando dice, no, conoscete bene il testo del capitolo 21, quando appunto le parole alludono in maniera davvero molto chiara, lo rileggo. Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? E Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga e che io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Che è una risposta enigmatica, sorprendente, no? Ma forse è la maniera con cui ci dice: lui è quello che rimane, ma non perché non muore, ma perché rimane la parola viva del suo Vangelo e della sua testimonianza. E allora lui rimane finché io venga, fino al mio ritorno. Come se volesse dire al vostro cammino di gruppo: vedi, questo che adesso avete fatto come cammino è sufficiente, fino a che io lui venga, fino a che, no, è sufficiente, non c'è bisogno di altro, perché appunto questa è la forza viva di una parola che ci rimane nel cuore. È parola che continua ad essere segno della testimonianza limpidissima di un discepolo che ha conosciuto il Signore. Quindi Pietro ha auspicato individuato il suo futuro di somiglianza al maestro attraverso la vita donata, e a Giovanni è detto: guarda, che lui rimarrà anche quando non ci sarà più, perché rimane la parola vivente che il Vangelo ti ha regalato. Potrebbe essere, credo davvero, una interpretazione del capitolo 21 seria, vera, non enfatica, che dice però delle cose davvero grandi. Non voglio però dimenticare quello che comunque è un aspetto interno a quest'ultima sezione, è un aspetto di una bellezza unica, quella della triplice domanda: Pietro, mi ami tu? Triplice domanda, come era stato triplice l'affermazione che rinnega: io non conosco quest'uomo. E in tutte e tre le volte abbiamo martellante e significativo quel mi ami tu. Ora, questa credo che tante volte vi abbia già raggiunto, forse anche profondamente commosso. In quel momento era anche lecito aspettarsi, prima di una riconferma di Pietro, come dire, un momento di garanzia. Senti, ma adesso mi garantisci che rimarrai fedele? E avrebbe avuto anche un qualche diritto a porre questa domanda, visto quello che era accaduto. Non c'è neanche un accenno di questo tipo. L'unica condizione che per Gesù è quella che conta, l'unica condizione è che tu mi ami. Non ci cascherai più, non mi tradirai più, la garanzia appunto su passi che rimangono passi di fedeltà. No, la domanda è semplicemente, identicamente per tre volte, il mi ami tu, cioè l'amore è garanzia sufficiente, unica, insuperabile. Se c'è, vai tranquillo, io ti farò pastore della mia chiesa. Se c'è questa dimensione di amore, non viene chiesto nulla di più. Il ritorno personale di questa espressione davvero nella vita può diventare di grandissima rilevanza. Quando magari ti accorgi che in un'eventuale restituzione al Signore hai raccolto poco, hai fatto poco, ti sembra di aver perso per strada opportunità, occasioni, tempi, parole. E quindi stasera sono a mani vuote, dice un canto che ogni tanto viene ripetuto dai giovani, stasera sono a mani vuote, no? E quando stai dentro questo testo di Giovanni 21 sembra di udirla una risposta, ma non guardare alle mani vuote, semplicemente rispondi alla mia domanda: se tu mi ami. Se rimane vero questo punto, vai. Questa è strada di discepolato. Vai, sei all'altezza di questa strada, è la tua strada, continua a percorrerla. E quindi la fragilità non ti viene rinfacciata, la debolezza non diventa un segno per ridimensionare la fiducia, il rinnegamento non diventa una ragione per toglierti il compito gioioso di aiutare la fede dei tuoi fratelli. No, perché debolezza, fragilità, incoerenza sono stati veri, ma adesso che arriviamo al dunque, mi ami tu e tu avverti di poter rispondere con sincerità, da povero certo, ma con sincerità, tu lo sai che ti amo. Ecco, questa è per me una cosa estremamente importante. Arrivare al termine di un cammino sul Vangelo di Giovanni, dove hai anche la misura di quanto hai faticato a capirlo nella sua profondità, di quanto hai faticato a viverlo nella sua bellezza, però ti senti dire comunque, guarda, la cosa più importante è che tu continui ad amarmi. Non c'è bisogno d'altro. Allora, anche per un gruppo che ha fatto la fatica di un cammino di ascolto del Vangelo di Giovanni, certamente un Vangelo impegnativo, è assolutamente pacificante sentire una risposta di questo livello, la risposta con la quale, a fronte della tua consapevolezza di provvisorietà, di fragilità, di intermittenza nella esperienza viva del Vangelo, in questa consapevolezza tu ti senti semplicemente interpellato sull'avere o no l'amore vero per il Signore. E quando con profonda libertà e da umile e da povero ti senti di potergli dire: Signore, tu lo sai che ti amo, basta. A questo punto c'è solo da andare avanti e continuare la strada dell'essere discepolo. Erano le poche cose che sono riuscito a raccogliere in questo testo poco commentato, perché appunto è aggiunto, e quindi le costruzioni più significative avvengono durante la narrazione del Vangelo, però anche questo approccio che ci fa sentire fortissimo l'invito adesso a portarlo nella vita, quel Vangelo che è cominciato quando tu, come quelli in Galilea, hai davvero conosciuto il Signore e ti sei sentito chiamato per nome dal Signore ai bordi del lago. E allora adesso vedi, questo Vangelo non è la fine di un'esperienza, è l'inizio di un'avventura, perché l'esperienza dell'incontro non è finita, anzi l'esperienza dell'incontro con il Signore, grazie a Dio, rimane dono permanente, che non cessa in nessun modo, e questo diventa davvero ciò che dopo ci sostiene e ci conforta. Ecco, sono le piccole cose, proprio piccole piccole, però provando anche io la percezione netta di un linguaggio così nel capitolo 21, dico, questa però è una conclusione umile, assolutamente bella. L'avventura non è finita, traghettalo nella tua vita, il Vangelo, e abbi cura semplicemente di continuare ad amarlo, il Signore. Ti basterà per tutta la vita che la sua parola rimane. Giovanni, da questo punto di vista, non muore, rimane il testimone fedele che continua a parlarti di Gesù. E allora, la cosa così mi sembra bella, detta da povero, detta con un po' di fatica, ma... ci può aiutare.
Grazie.
A voi.